Radio Tremondo.
Buongiorno da Cristina Faloci in redazione, da Luigi Spinola qui ai microfoni di Radio Tremondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera che in questo mercoledì 18 di gennaio apre assai lontano dai nostri affanni economici e politici e anche dalle tante notizie sulla tragedia della Costa Concordia che pur continuano a monopolizzare anche una parte consistente delle aperture della stampa e dei media stranieri, quelli francesi in particolare, ma anche ad esempio la BBC, Al Jazeera addirittura dal Qatar continua a aprire il suo sito sugli ultimi sviluppi della vicenda della Costa Concordia. Apriamo la nostra rassegna stampa dall'Africa, partendo da un rapporto appena pubblicato ieri da due grandi ONG anglosassoni, Oxfam e Save the Children, da un rapporto che è d'apertura in questo momento sulla BBC come sul sito del Guardian e riguarda l'emergenza carestia in Africa orientale. Ed è un rapporto che analizza la reazione della comunità internazionale alla devastante carestia che, ricorderete, per un breve periodo è stata anche sulle prime pagine dei nostri giornali nell'estate scorsa, per concludere che migliaia e migliaia di persone sono morte sostanzialmente senza motivo, senza ragioni, se il termine è adatto, perché la comunità internazionale non ha ascoltato quelli che erano chiarissimi segnali d'avvertimento sulla tragedia incombente. Le grandi agenzie umanitarie, e Oxfam e Save the Children fanno anche mea culpa, così come le Nazioni Unite e i singoli paesi, ci hanno messo più di 6 mesi per iniziare a fare qualcosa, a muoversi per rispondere appunto a quelli che erano gli avvertimenti di una carestia imminente. Ricordo che nel Kenya, in Etiopia, in Somalia sono morte già circa 50.000 e 100.000 persone. Il rapporto si intitola Un ritardo pericoloso e così sintetizza il mancato funzionamento della macchina dei soccorsi. Molti donatori chiedono prove della catastrofe umanitaria in corso prima di agire per prevenire la catastrofe stessa. Quindi ovviamente c'è un qualcosa che non va, sottolinea questo rapporto. I sistemi di avvertimento precoce molto sofisticati sono in piedi e avevano previsto una probabile emergenza addirittura nell'agosto del 2010, ma la piena risposta della comunità internazionale non è stata lanciata prima del luglio del 2011, ed è chiaramente un rapporto che chiede di imparare la lezione da quanto accaduto. In realtà qui ci muoviamo dal Guardian dal BBC ad altri articoli usciti negli ultimi giorni, da quel che è accaduto, ma quello che sta ancora accadendo, in particolare in Somalia, perché pochi giorni fa appunto il capo degli aiuti, della stazione degli aiuti dell'ONU in Somalia, Mark Bowden, parlando proprio con la BBC, ha detto che sebbene siano usciti molti articoli e molti rapporti anche accurati che dicono come la situazione sia migliorata in Somalia, la carestia continuerà a uccidere nei prossimi mesi, e il tasso di malnutrizione, in particolare il tasso di malnutrizione per quanto riguarda la popolazione di bambini nel paese, è a livelli incredibilmente alti. Fino al 50% della popolazione infantile soffre di severa o acuta malnutrizione, e questo comporterà per i prossimi 6 o 7 mesi ancora un tasso di mortalità incredibilmente alto. Questo per quanto riguarda l'Africa. In parallelo a questo rapporto, prendiamo anche l'apertura del Financial Times, che si muove su un terreno diverso, ma sempre all'interno del mondo in via di sviluppo e quindi, come dicevo prima, un po' più lontano dai nostri affanni, noi europei o insomma noi occidentali o gli americani, perché il Financial Times riprende un rapporto della Banca Mondiale su i rischi e gli effetti collaterali che la crisi del debito sovrano può provocare nel mondo in via di sviluppo, nei paesi in via di sviluppo. La Banca Mondiale dice che appunto i paesi in via di sviluppo dovrebbero fare dei passi in vista di un collasso economico globale dello stesso livello di quello del 2000, del biennio 2008-2009, tutto questo qualora la crisi del debito sovrano europeo appunto dovesse accelerarsi, dovesse continuare. Nel suo rapporto in generale la Banca Mondiale, scrive ancora il Financial Times, prevede una crescita globale nel 2012 più lenta di quello che era stato prima previsto, e gli economisti della Banca Mondiale dicono appunto che se i mercati finanziari dovessero negare fondi all'economia dell'Eurozona, le conseguenze non, appunto, sarebbero devastanti anche per i paesi più poveri. Un'escalation della crisi non risparmierebbe nessuno, e in realtà i paesi in via di sviluppo si troverebbero in condizioni più difficili di quelle del 2008 e del 2008-2009, perché c'è meno capitale disponibile, meno opportunità commerciali e un più debole sostegno finanziario, tanto pubblico quanto privato. Per continuare a leggere questo rapporto, così come viene raccontato dal Financial Times, come sempre vi rimando al nostro sito www.mondo3.rai.it. Si parla anche di noi italiani, sul Financial Times di oggi, con una lunghissima intervista al Presidente del Consiglio Mario Monti. Qui la riprendo soltanto per sommi capi, anche perché è stata pubblicata sul sito del quotidiano già ieri pomeriggio, e molti giornali, per quanto ho potuto vedere rapidamente, italiani, oggi la citano, ne citano ampi passaggi. In questo caso il Financial Times, nell'intervista di Peter Spiegel e Guy Dinmore, si concentra soprattutto nell'attacco del pezzo sul paradosso. Il tecnocratico primo ministro italiano non ha nessuna critica da fare per quanto riguarda il declassamento operato dall'agenzia di rating Standard & Poor's, e scrive così, attacca così il pezzo: se ci dovesse essere davvero qualcuno arrabbiato dalla raffica di declassamenti del Standard & Poor's, questo appunto dovrebbe essere ragionevolmente il primo ministro italiano, visto che l'Italia ha perso due gradini venerdì scorso. Ma in realtà Mario Monti è, quando lo incontriamo, di ottimo umore, e dice, scherzando, che non solo è d'accordo con tutto quanto è contenuto nell'analisi della Standard & Poor's, ma avrebbe quasi potuto scrivere lui stesso questo rapporto. E poi spiega perché, chiaramente fa un'eccezione, non avrei declassato l'Italia di due gradini. Spiega perché è interessante, dice Monti al giornalista del Financial Times, perché quando parla del fattore rischio politico, la sintesi del rapporto del Standard & Poor's è che l'Italia in questo caso soffre l'integrazione e il legame con la capacità politica in questo momento dell'Unione Europea. Perché scrive appunto il rapporto di Standard & Poor's: noi crediamo che il contesto a livello di policy, quindi capacità decisionale a livello europeo, in questo modo in questo momento indebolisce l'Italia. Questo il ragionamento. Poi chiosa il Financial Times: i 60 giorni da Presidente del Consiglio del signor Monti sono stati abbastanza per convincere l'agenzia che il governo è sulla via delle riforme che possono riportare il Paese alla crescita e ridurre il suo debito, ma la incapacità gestionale dell'Unione Europea per quanto riguarda appunto la crisi del debito dell'Eurozona sta mettendo in grave difficoltà i Paesi che stanno lottando in questo momento, incluso l'Italia. Questo è solo l'attacco, appunto l'FT riprende in particolare questa frase di Monti che dice: probabilmente sono l'unico in Europa a non aver criticato le agenzie di rating. Dicevo, l'articolo, l'intervista è molto lunga, 1 ora e mezza di interviste, sono 7 pagine sul web, quindi potrete ritrovarla anche sul nostro sito e leggerla. Ci spostiamo adesso dall'Europa agli Stati Uniti, dove i grandi quotidiani hanno un'apertura monografica troverete il tema anche sulle prime pagine di molti giornali italiani oggi, su questa grande, inedita, addirittura storica, scrivono alcuni quotidiani americani, serrata del web, o quello che assomiglia di più a una serrata del web, che è anche una grande prova di forza dei giganti online. Di cosa si tratta? Si tratta, lo vediamo nell'apertura del New York Times, di una protesta appunto su tutto il web oggi, che include anche addirittura la sospensione dei servizi dell'enciclopedia online Wikipedia per 24 ore, per protestare contro due leggi antipirateria su internet, leggi che sono in particolare si chiamano The Stop Online Piracy Act, quindi contro protezione del copyright e quindi dei contenuti, della produzione intellettuale, che impone determinati limiti appunto ai siti online per proteggere questo copyright. Scrive il New York Times e Washington Post un'analisi molto, molto simile, che si tratta della prima vera resa dei conti o prova di forza tra due grandi giganti dell'economia americana: da un lato i grandi produttori di contenuti, i giganti della cinematografia, dell'industria musicale, i produttori di contenuti televisivi che vogliono appunto, che lottano per difendere il loro patrimonio contro la pirateria, ad esempio, non so, il downloading di un film online prima che sia arrivato sulle sale o prima che sia arrivato nel mercato del home video, e dall'altra parte per la prima volta mettono alla prova il loro potere politico i grandi giganti dell'online. Io ho citato Wikipedia, ma partecipa alla protesta ad esempio anche Google, eBay, Facebook, insomma c'è un confronto che è di grande interesse politico in America, non solo in America, oltre che di grande interesse per quelli che sono i diritti dei consumatori. Tra l'altro il New York Times racconta anche oggi del tentativo di, sia Washington Post che il New York Times in realtà si soffermano in particolare sulle difficoltà che vi saranno per i tanti utenti che si troveranno di fronte al blackout di Wikipedia. Pensa ad esempio a Washington Post e tanti studenti che devono consegnare una tesi, una tesina, e che sono abituati a lavorare con Wikipedia. C'è anche un tentativo, potremmo dire un po' crumiro, di appunto di colmare questo vuoto con una serie di quotidiani che vogliono mettere insieme le risorse su Twitter e sono pronti a rispondere via Twitter alle domande che gli utenti solitamente rivolgono, alle risposte che vanno a cercare sul sito di Wikipedia. Questa è quindi l'apertura della stampa americana nel giorno, tra l'altro, parlando di giganti online, in cui è arrivata la notizia anche delle dimissioni del cofondatore del gigante Yahoo, Jerry Yang. Questo sul fronte della battaglia dei giganti dell'economia. Per quanto riguarda la politica, invece, chiaramente è sempre tempo di primarie, siamo a pochi giorni dallo spostamento della carovana repubblicana nella cosiddetta Bible Belt nel sud degli Stati Uniti, in South Carolina. Il dibattito continua a avvitarsi intorno ai denari del favorito Mitt Romney, di quante la domanda fondamentale in questi giorni è quanto paga di tasse Mitt Romney, quindi quanto guadagna, come guadagna i suoi denari. Davvero è uno di quegli americani che guadagna principalmente come investitore e che quindi gode di privilegi secondo il sentire comune per quelle che sono le aliquote, appunto, che riguardano gli investimenti, che sono appunto aliquote molto più basse rispetto a quello che viene pagato per i salari, per i compensi appunto non legati a degli investimenti. Bene, Romani qualcosa ha fatto sapere ieri, ha detto semplicemente che lui paga circa 15%, che ci sembra davvero, almeno noi italiani, veramente molto poco per quello che guadagna, per i suoi milioni di dollari che gli entrano ogni anno, senza altri chiarimenti. Ha confermato che non renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi prima di aprile, quando presumibilmente la gara per la nomination repubblicana sarà conclusa, ma già questa, tra virgolette, missione scatena un nuovo giro di opinioni e di polemiche. Washington Post oggi dà conto anche dell'ultimo sondaggio che riguarda la popolarità di Barack Obama, ultimo grande sondaggio prima del suo terzo discorso che terrà la prossima settimana dello Stato dell'Unione, che ricorda il discorso più importante che un presidente degli Stati Uniti pronuncia nel corso dell'anno, ed è un sondaggio che racconta un'America ancora spaccata riguardo alla figura di Barack Obama, con il 52% degli intervistati che dicono che Obama ha fatto poco o nulla durante la sua presidenza, mentre il 47% dà un giudizio positivo del suo mandato presidenziale. Registra il Washington Post però anche una ripresa su alcuni temi fondamentali importanti per Barack Obama, primo fra tutti il tema della creazione dei posti di lavoro e maggior fiducia dell'elettorato tradizionalmente democratico, appunto, mentre ci avviamo in questo anno elettorale. Per quanto riguarda la politica estera americana, segnaliamo due elementi questa mattina guardando alla stampa internazionale. La prima ripresa con una certa rilevanza da Al Jazeera, l'intervento di Obama sulla Siria dopo aver incontrato il re giordano Re Abdallah in visita a Washington. Obama che si impegna ad aumentare la pressione internazionale su Bashar al-Assad. Questo appunto ritroviamo su Al Jazeera in un momento che è interlocutorio. Sta per concludersi la missione degli osservatori della Lega Araba, si concluderà giovedì. Lo stesso quotidiano saudita Arab News lo racconta come un fallimento. In circa un mese meno di missione le persone sono continuate a morire, circa 400 persone sono morte durante gli scontri. La Lega Araba deve decidere se andare avanti o cambiare strategia. La stampa araba in questi giorni commenta soprattutto la proposta di inviare una missione di peacekeeping, quindi una svolta molto più dura avanzata da Qatar. Il Qatar che, come sappiamo, da un anno a questa parte, almeno dalla guerra di Siria, sta facendo prove tecniche per diventare una piccola o media potenza, però che si muove in proprio in questa regione. Le Figaro sulla questione siriana oggi una bella intervista che merita davvero una lettura attenta a un forse il più autorevole storico dissidente siriano, l'oppositore Michel Quilot, intervistato a Parigi ma è pronto a tornare in Siria, non ha mai lasciato in realtà il suo paese. Quilot fa il suo e giù con l'estero e lancia un avvertimento: stiamo attenti alla militarizzazione della protesta, alla militarizzazione delle forze dell'opposizione, alla società civile che deve rovesciare Bashar al-Assad, se no ci ritroveremo da K12 con un nuovo regime militare. Ed è anche una pericolosa illusione l'idea che con qualche migliaio di disertori si possa davvero attaccare un esercito da 400.000 soldati. È tempo appunto di continuare a lavorare all'interno per creare dei comitati popolari capaci di appunto mettere pressione sul potere del regime Batista. Prima di salutarci, dicevo, il secondo punto sulla politica estera americana lo troviamo sulla stampa russa, dove che racconta che appunto da sabato è arrivato a Mosca il nuovo ambasciatore, un notissimo studioso, era un tempo di vicende sovietiche e post-sovietiche, Michael McFaul, che ha incontrato prima ovviamente le autorità, ma questo racconta il Moscow Times, ha incontrato poi i leader dell'opposizione, che sono stati poi filmati da attivisti legati al Cremlino, mentre uscivano dal portone dell'ambasciata. Tutto questo quando, altre notizie che dà il Moscow Times, lo storico leader comunista Zyuganov ieri ha deciso di far sue le domande degli stessi manifestanti. Chissà, magari l'ambasciatore americano a Mosca, McFaul, e il leader comunista Gennady Zyuganov si potrebbero trovare in qualche modo anche a lavorare insieme nel prossimo periodo. Con questo si chiude la nostra rassegna della stampa estera, appuntamento con Radio Tremonde per le 11.30. Ricordo ancora, per rileggere o leggere i pezzi che ho citato oggi, che potete andare sul nostro sito www.mondo3.rai.it. A tutti voi, buona giornata, Luigi Spino.